Ciao, sono Giulia, operatrice nel sistema d'accoglienza nel territorio Empolese Valdelsa e oggi siamo al dopolavoro ferroviario di Empoli per celebrare la giornata internazionale del rifugiato. Sono qui con Mattias Canapini, un fotoreporter che oggi mostrerà le sue foto qui proprio al dopolavoro ferroviario. Ci vuoi parlare un attimo di te? Chi sei? Come sei diventato fotoreporter?
Allora, innanzitutto grazie a tutte e tutti per l'invito, per l'accoglienza, insomma per l'ospitalità e questa opportunità di crescita. Io sinteticamente nella vita tento di raccontare storie col taccuino e la macchina fotografica. Ho cominciato all'età di 19 anni, per una buona parte della vita ho fatto quello, sia camminare, stare con le persone, che siano singoli o comunità in cammino, cercare di dormire, di mangiare, di fare quello che facevano queste persone in luoghi spesso inospitali. Mi sono focalizzato per anni in aree di conflitto e migrazioni, dalla Siria al Kurdistan iracheno, passando per l'Ucraina, la Sierra Leone, sud-est asiatico, il Caucaso, tanti nomi, tanti volti, tante storie. Dunque l'intento è questo, raccontare appunto le storie oltre i numeri, le percentuali e le statistiche, non tanto con l'intento di cambiare lo stato delle cose quanto di fare memoria, cioè ossia raccontare storie per riscoprirsi memoria, andare oltre quei numeri con cui costantemente vengono raccontate le guerre, le periferie, certe tragedie, cercare di infilarsi dentro queste fessure, dentro questi frammenti, e ricostruire, mi viene da dire, la grande storia attraverso le testimonianze degli ultimi, di coloro che purtroppo e spesso non hanno una voce. Quindi sì, fotoreporter, scrittore, fotografo, forse giornalista, eccetera, ma sicuramente il termine che sento più mio è testimone, che grazie ad un aiuto collettivo è potuto, è andato in quei luoghi e ha tentato di raccontare storie e capire tutto sommato che sotto quelle bombe, dentro quei campi sfollati, sostanzialmente ci siamo noi, non ci sono, ecco, alieni o persone troppo distanti dalle nostre vite, ecco.
A volte penso sia difficile magari raccontare contesti così difficili, viverli, ma anche, soprattutto, come ho detto, raccontarli e diventarne testimone. Mi chiedevo, ma alcune volte realizzando foto o comunque interviste, ti è mai capitato di non essere accettato o di trovare persone che non volessero parlarti o comunque di trovarti in difficoltà nel fare comunque il tuo lavoro?
È capitato raramente, ma non perché sia, diciamo, particolarmente bravo, empatico, sensibile, ma perché semplicemente è andata così. E dopo tutto, quelle volte che è andata male, penso che anche era legittimata, perché di fatto, se tu ti immagini di entrare dentro, non l'intimità altrui, spesso in fuga dalle bombe, dalla miseria o da qualsiasi altro motivo, ricevere un estraneo o comunque no, una persona che ti pone domande e cerca di raccontare la tua storia non è mai semplice. Però rispondendo alla domanda, è andata quasi sempre bene, ma forse perché non ho incarnato, diciamo, la figura consuetudinaria del fotogiornalista. Non mi sono mai recato nei posti con la macchina fotografica fuori esposta o il taccuino. Sono sempre stato chiaro sull'intento, sia sono qui perché vorrei capire, per raccontare storie e per stare con voi. Ma allo stesso tempo non ho mai avuto, diciamo, quell'ansia di vendere il pezzo, vendere il reportage, perché non sono mai stato un inviato. Forse sono stato un freelance, ma ho battuto il mondo, in qualche modo il mondo, una piccola parte del mondo, con, mi viene da dire, tra parentesi, con piede libero, non avendo finanziamenti, non avendo, insomma, chissà quali sponsor da parte. E questo ha fatto una bella differenza, ossia appunto vivere il contesto, cercare di raccontarlo pieno. In merito alle fotografie, dico sempre questo, che la macchina fotografica può risultare spesso anche un filtro, una barriera. Di conseguenza, quelle emozioni che tu raccogli nel campo spesso ti tornano indietro o le senti effettivamente sulla pelle una volta tornato a casa, anche a distanza di molto tempo. E chiudo dicendo cosa, che ad esempio la figura, l'immagine, la storia e la fotografia che abbiamo utilizzato per la locandina è un chiaro esempio di quello che sto dicendo, che spesso colpiscono gli occhi di quella bambina che si chiamava Mira, 5 anni, nei campi sfollati della Siria. Gli occhi e il cappello, non l'ho scritta Happy, ma di fatto io di quella scritta mi sono reso conto, me ne sono accorto ben 5-6 mesi dopo. Di conseguenza parlo proprio di questo, di quell'emozione, di quel paradosso e di quel contrasto che spesso urla anche a distanza di tempo. E come dicevi giustamente te, è un esercizio graduale, giornaliero, con cui poi devi farci un po' i conti, ecco.
Vuoi dirci qualcosa riguardo alla mostra, in particolare le foto che sono esposte? Magari ce n'è qualcuna che ti ha colpito di più?
Sì, la mostra l'abbiamo intitolata La casa sulle spalle perché diciamo, è un timido omaggio, no, alla frontiera, ai passi condivisi, ai migranti, ai viandanti, ai viaggiatori, viaggiatrici, eccetera. Quindi un po' un ritratto appunto del confine. E cosa posso dire? Che sono scatti raccolti appunto a passo lento lungo le maggiori frontiere d'Europa, ripeto, dal Kurdistan, dalla Siria, all'Ucraina, che compongono, ricompongono un progetto durato all'incirca 10 anni, che mi ha portato appunto a viaggiare lungo le maggiori frontiere d'Europa, cercando di capire come cosa accadeva su quelle frontiere, chi dava una mano, chi si opponeva, chi si metteva in cammino, quindi le ragioni e mi viene da dire anche la storia del mondo, perché di fatto siamo tutti e tutte frutto di quella cosa là, di un continuo amalgamento e cammino e fusione, ecco. La mostra parla di questo, dell'incontro soprattutto fatto coi piedi.